Allora, 5, 4, questa per Alessandro, 3, 2, 1. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con, di nuovo, per fortuna, dico io, con Gianluca Diegoli, che è passato a trovarci di nuovo. E Gianluca, per chi non dovesse conoscerlo, poi Gianluca completa tu, vado molto velocemente. È una delle persone più note nel panorama marketing italiano. Perché? Perché è autore di un blog che si chiama Mini Marketing e da tanti anni ci
Delizia,
condivide un
direi.
sacco. Delizia, ecco, esatto, con
Ma
molte
mi diverto,
idee.
diciamo così. E
Esatto.
noi a leggerti.
E non solo per questo, poi Gianluca è stato in azienda per molti anni, poi è passato a fare il consulente, continua a lavorare, quindi ha le mani ancora sul campo, insegna all'università e quindi diciamo credo che sei sul pezzo quanto basta. E, scusa, ho dimenticato, hai scritto diversi libri, non sto a raccontarli tutti, uno che ricordo che ho letto, quello sul social commerce. Sull'e-commerce,
Ormai è passato un po' di tempo.
l'ultimo non l'ho letto, che è quello del carrello della spesa,
Svuota il carrello?
svuota il carrello.
Te lo devo
Ecco.
mandare
No, vabbè,
allora.
ma credo di averlo anche comprato su Amazon, non l'ho letto, cioè, sul
È nella
Kindle.
pila.
Io ho scaricato il
Guarda,
torrent. Oh.
con quello che guadagnano gli autori, proprio mi
Non
hai
fa
levato un
differenza.
pelo nel...
Non è vero,
nella
non è
barba.
vero, non è
Guarda che va
assolutamente
bene.
vero.
Puoi anche
Questo
farlo.
quindi benvenuto Gianluca, grazie di essere con noi. Claudio Tonti, responsabile di strategia digitale in Websolute e io Giovanni Ciampaglia che vi parlo, responsabile marketing in Websolute. Di cosa parliamo oggi? Oggi ci divertiamo a ipotizzare di disegnare una strategia digitale per un'azienda che fa prodotti di arredamento. Quindi ipotizziamo un'azienda che ha italiana con un prodotto che ha elementi di design importante di fascia media alta, quindi non parliamo di prodotti di bassa gamma, ma neanche di lusso. Va bene come definizione, può essere per poter giocare. Ed è un'azienda che ha una distribuzione mista, quindi tra negozi propri e negozi e terze parti, come spesso accade, e ovviamente ha il suo sito e e-commerce. Va bene? Non è l'azienda X, ma l'idea è provare a giocare con coinvolgendomi in questa chiacchierata, va bene? Gianluca, io partirei
Ottimo
ovviamente
pianista,
da te,
grazie.
e quali sono le macro cose che vorresti mettere sul tavolo, ragazzi? Allora, prima che cominciamo a parlare, ecco le cose importanti che dobbiamo smarcare, poi da lì andiamo avanti, dai.
Ma allora, guarda, potrà sembrare una banalità, no? Però un po' di back to basic, no? Prima di iniziare al brainstorming, secondo me sul canale, il messaggio, la creatività, eccetera, eccetera. Cioè, chi compra questo tipo di soluzione e chi potrebbe comprare, no? Cioè, questo tipo di diciamo oggetto di arredamento mobile, quello che è, diciamo, in questo perimetro. Chi è? Cosa fa? Cioè, quali sono i momenti anche decisivi, no? Quelli che Google un po' chiamava i micromomenti, che poi adesso è un po' passato di moda perché Google ogni tanto ci tira fuori qualche. Adesso si parla di messy middle, no? Di altri più o meno così paradigmi, ma alla fine sempre lì siamo, cioè. Quali sono i touch point? Quali sono le cose? E magari anche pensare com'era questo passaggio, no? Cioè, siamo passati da un settore che aveva probabilmente delle visibilità, dei ricordi di brand fatti tramite pubblicità su riviste di settore, eccetera, eccetera, a un momento di, come chiameremmo noi, così di approfondimento, no? Di consideration che passava attraverso degli showroom, dei punti fisici, e un acquisto che era, c'era una logistica tutta sua, dove c'era un certo tipo di servizio al cliente. Come si è modificata questa cosa, questa modalità? Posto che probabilmente all'interno, nelle recondite, diciamo, modalità, le recondite, diciamo, come dire, necessità di questo cliente sono ancora quelle, no? Quelle di avere certezza del brand, sicurezza di qual è la promessa, quali sono la selling proposition, no? La qualità, cosa significa poi qualità, ci sarebbe da discutere, eccetera, eccetera. Quali sono i momenti in cui scopre, approfondisce, e quali sono adesso le sue modalità nel 2022 di fulfillment, diciamo così, che sono più adatte alla sua vita quotidiana, odierna, digitalizzata, frenetica o meno, non so. No. Quindi questa mappatura, secondo me, è basilare per iniziare a pensare a qual è una
Gianluca, non so se è stato troppo in avanti, ma ti chiedo così, ma anche solo per bullet point, come si fa questa cosa con il digitale? O altrimenti, a livello marketing, come lo fai? Giusto una cosa, spesso succede così. Da riunione, il CEO dice, andiamo dritta tutta, digitale, no, facciamo, investiamo, dobbiamo svoltare, quello che è, no, eccetera, fantastico. E poi arrivi tu e gli dici, dobbiamo fare questa cosa, e quanto tempo ci vuole? Quanto costa? E tu, sai, 6 mesi, no? O 3 mesi. Cosa ci si può aspettare lì? Come la si fa?
Alla macchinetta del caffè c'è la domanda, ma questo TikTok?
Esatto, perché si parte lì.
Guarda, allora, io credo che le aziende più strutturate, ma anche più, come dire, che guardano avanti, non abbiano mai smesso di cercare di capire il loro cliente, no? Questo può avvenire in modo, diciamo, olistico, per usare questo termine, cioè ascoltando cosa dicono dal commesso consulente on site fisico fino alla gente, fino alla, diciamo, un monitoraggio dei commenti digital, ma possono anche avvenire, diciamo, in momenti specifici, no? Cioè, alla fine, una delle cose che secondo me mancano molto al marketing digitale, ma non solo, è anche che ci siamo dimenticati che si può fare ricerca sul cliente, no? Cioè, non è detto che dobbiamo intervistare 2 milioni di persone, a volte ne bastano 500, 200, a volte anche molti meno in piccoli mercati, no? Per cercare di capire davvero il cliente, e quindi poi possiamo basarci sui dati, possiamo guardare nelle nostre analytics quali sono le fasce più interessanti, però io credo che un po' di sana ricerca anche qualitativa, allora, sia importante.
Un'idea concreta dal mio punto di vista potrei suggerire di fare questa cosa. Esempio, poi bisogna vedere in che paesi vendi, eccetera, però potresti intervistare un certo numero di persone che ha già acquistato il tuo prodotto nei vari paesi, per portarti un po' di elementi qualitativi, e poi puoi anche usare dei survey. Ci sta Claudio, ci siedi, no,
no, no. Perché io faccio il cliente, perché io faccio e i clienti non li conosco,
oppure io già li conosco benissimo. Due varianti,
non ci parlo, ci parlano i miei rivenditori, non mi dicono neanche nome e cognome, ci scrivono riferimento Pinco Pallo, perché non vogliono dirmi il nome, il cognome, l'indirizzo.
Beh, Claudio, allora, due cose però. Una, con ogni probabilità un minimo di database l'hai, di persone che hai comprato, perché vendi anche online.
No, è chiaro, quello è rappresentativo. Se sto già vendendo online e tu scopri, metti davanti, no,
magari,
buono.
Magari
io ancora non vendo online.
Io ho detto che abbiamo un e-commerce, magari vende pochissimo.
Facciamo così, oggi io faccio il cliente.
Vabbè.
Io non sto vendendo online e non conosco i nomi dei miei clienti, non so dove abitano, non ho idea di qual è la loro fascia di reddito.
Si può organizzare tramite la rete, dai, si può organizzare.
La mia domanda alzata è, ma quando si rompe un tavolino, cosa succede?
Devi andare dal rivenditore. La garanzia te la dà il rivenditore, che è il mio cliente. Il mio cliente sono i rivenditori di mobili.
Giusto.
E la garanzia te la deve dare il rivenditore.
Quello che te l'ha venduto.
Quello che te l'ha venduto, non io. Non l'azienda,
sì, sì.
Io.
Sì, no, io dietro, allora,
aiuto.
C'è da capire quanto questo modello... Lo teniamo diciamo da parte, perché non vogliamo che il nostro... il produttore scappi immediatamente.
Ti posso garantire che questo modello è il modello super diffuso oggi, a meno che, ma per esempio in Italia questo è estremamente raro, non ci sia una azienda che possiede le reti di vendita IKEA, ma tutte le altre aziende che fanno arredamento in Italia non possiedono reti di vendita, al limite possiedono qualche, nel migliore dei casi possiedono un flagship store, nel migliore dei casi, uno.
E tutto il resto è franchise, neanche franchise.
No, neanche franchise, magari fosse franchise, potersi contrattualizzare.
Sono rivenditori.
No, sono i miei clienti. I clienti di un'azienda che fa arredamento sono i negozianti, sono i negozi.
Gentilissimo Claudio, mi permette di fare un appunto. I suoi veri clienti sono quelli che portano i suoi prodotti a casa.
Oh, ma io lo so, figurati. Ma io sto facendo il cliente oggi, ti dico, i miei clienti sono i negozi.
L'intermediario è un partner fondamentale per arrivare a permettere alle persone di portare i negozi a casa. Quindi io, allora, diciamo così, che le strade, se hai un database, puoi interpellare il tuo database, puoi lavorare con alcuni punti vendita per intervistare le persone anche banalmente dal vivo e altrimenti devi rivolgere a un'azienda che fa
ricerca di mercato.
Oppure
abbiamo fatto anche una di recente, quindi figurati, si può, no, non dico che non si possa fare quello che tu dici, dico però che bisogna organizzarsi, perché non è scontato in questo settore qui, non c'è il contatto con, non è normale che ci sia il contatto con l'utilizzatore finale.
È che molto spesso si viene interpellati, immagino, diciamo, voi come agenzia, ma anche come consulenti, quando c'è già qualcosa da fare, no? Mentre la parte di ricerca, la parte di pensiero, la parte di architettura, si tende molto spesso a, insomma, a passare veloci, ecco, non dargli forse la sua importanza. E non è un caso che le ricerche di mercato in Italia non sia un settore...
No, non sono molto diffuse.
Diffusissime rispetto ad altri paesi.
No. Guarda, Gianluca, in parte è così, nel senso che quasi sempre noi veniamo interpellati con un bisogno pratico, no? Devo rifare il sito. Ma in realtà questo bisogno pratico nasconde bisogni che sono molto diversi, conoscere il consumatore, comunicare la marca, certo, posizionare la marca, no? Poi il sito è, oppure la campagna, oppure i social media, no? Devo fare i social media. Ovviamente le necessità che sono dietro non sono quelle di fare i social media, che di per sé non è utile a nessuno se non ha degli obiettivi. Quindi questa cosa qua però ormai, se è vero che ancora i clienti non arrivano con questa straconsapevolezza a monte, quando tu poi ci parli, gli spieghi, non c'è nessun problema andare a parlare dei bisogni veri, cioè si riesce. E quindi anche introdurre qualche volta, lo stesso, il concetto di ricerca di mercato, o di partire dai dati, o di fare una survey su un database che ho già, o di fare... perché si riesce, lo comprendono e si riesce. Adesso io facevo un po' l'avvocato del diavolo, ma mi sono segnato mentalmente tre cose che hai detto, Gianluca. Mi sembrano tre punti interessanti su cui partire, no? Posizionare la marca, con tutto quello che vuol dire, diciamo, la seconda cosa era ottenere attenzione, capire chi sta cercando, chi è interessato a comprare i miei prodotti, no? E poi c'è la terza, che è fulfillment, devo venderli, riportarglieli, farglieli avere, tutto quello che comporta. Allora, sul primo punto che mi interessa molto, settore arredamento, se non è una cosa specifica. Se io faccio mobili e oggi mi voglio posizionare in Italia, in Europa, nel mercato statunitense forse è leggermente diverso, non so, adesso lo terrei un attimo a parte, e compro la quarta di copertina di El Decor, cioè mi metto di fianco a marchi già posizionati, riesco a posizionarmi. Perché? Perché questo mercato sul medio alto è un mercato dove il consumatore finale, comunque quando sceglie lui nel medio alto, non lusso, si approvvigiona ancora della rivista cartacea e la sfoglia, e dove soprattutto ci sono i prescrittori d'acquisto, ci sono dei soggetti ulteriori nella vendita che non sono i rivenditori, non sono l'azienda, non sono il cliente, ma sono gli architetti, interior designer, geometra nel caso diciamo più semplice, ma qualcuno che sta di fianco al consumatore nel suggerire, indirizzare, aiutare ad una scelta che è complessa. Questo perché? Perché questo qui è un settore che è fortemente condizionato dai momenti della vita. Si comprano molti mobili in alcuni momenti della vita, si comprano molti mobili tutti i giorni, come mi ricordo molto bene una riunione in un'azienda di questo settore dove tu eri presente moltissimi anni fa e dicesti una cosa: ma perché mandate newsletter? Nel senso che non è che uno compra quel tipo di mobile tutti i mesi, per cui è inutile che stai lì a continuare a dire: oh, guarda che bel mobile che c'ho, lo compro due volte nella vita, quando si sposa e quando divorzia. Allora forse è il caso di cambiare l'approccio e comunicargli nel momento giusto le cose giuste, piuttosto che continuare a ripetere le stesse cose all'infinito.
È anche un tema di, secondo me, di activation anziché di brand building, no? Cioè tu devi continuare a creare una brand building per quel momento in cui sarà decisivo.
Quando, no? Arriverà,
quando arriverà. Se tu invece usi una brand, un activation, diciamo, a performance tutti i giorni, è su una cosa che viene fatta su un acquisto così, diciamo, lasco nel tempo, li stanchi prima che arrivi quel momento, quindi non ottieni effettivamente.
Non compri un divano tutti i giorni. Questo è il secondo punto, è anche molto legato al secondo punto, no? È tutto il tema di chi sta cercando il bisogno esplicito, no? Signor Google, che ci può dare tante cose su questa cosa qua, no? Ci può dire i momenti della vita addirittura, ci può dire in che fase sei, cosa stai cercando di fare, no? Però mi interessava il primo punto, e dicevo, posizionamento, no? Ecco, se nell'offline mi è chiaro in questo settore come ci si posiziona, no? Cioè mi metto dove stanno gli altri, quelli posizionati simili a me. Io sono una marca nascente o poco nota ancora, spendo per andare a mettermi di fianco a quelle marche che sono già posizionate dove voglio posizionarmi io e divento posizionato subito. Nel digital, questo stesso concetto, io faccio fatica a trovarlo, perché le riviste digitali di quelle stesse aziende sono tutt'altro, perché ci trovo pubblicità di ogni tipo, perché c'è il programmatic, perché è tutto atomizzato. E quindi cosa vuol dire posizionarsi nel digital? Come si fa a posizionarsi nel digital? Io qualche pensiero me lo sono fatto, ma mi interessava molto il tuo parere in questo contesto che ti ho descritto, non in termini assoluti.
No, certo. Sì, io sono abbastanza d'accordo con te, cioè il concetto è un concetto classico dell'advertising, per cui non conta solo cosa dici, ma anche dove lo dici, no? Quindi c'è quel fatto di, siccome io lo dico in un posto prestigioso, mi risucchio un po' di quel prestigio anche su di me. Sul digitale, col programmatico, è tutto molto diverso, è tutto molto complesso, perché il rischio è quello di essere un po' dappertutto, ma a volte anche è proprio un rischio in sé essere dappertutto, no? Perché ti vedo sul portale, poi ti seguo perché ho il cookie e quindi vedo il tuo prodotto in siti oggettivamente molto cheap. Secondo me, non ho una risposta su questo, deve arrivare il video a fare questo, cioè quello che non può essere fatto con la rivista deve essere fatto con una creatività che è un po', diciamo, può essere fatta in un certo modo, non cheap, distribuita in modo, diciamo, oculato, anche se social, eccetera, dove però è la creatività, secondo me, più che il luogo a essere diciamo, il perno, no? Perché, come dici tu, il luogo su internet, anche una domination su Repubblica è di prestigio, a me dà quasi più fastidio, no? Cioè, cioè, vedo che Mediaware ha i saldi fuori tutti, perché ha preso la domination, ma non aumenta il mio prestigio, l'idea che Mediaware sia una roba... Sicuramente non posso non vederla perché esce da tutte le pareti, diciamo così, di un giornale. Però non mi dà quello. D'altra parte la TV è molto complessa in questo momento. Non so se con la TV connessa si potrà fare un ponte, no? Tra una creatività che però non deve andare su tutto e tutti, ma può essere comunque un pochino programmatic sulla TV, quindi cercare di avere dei bacini di attenzione e di prestigio derivato da una creatività che comunque è tua e ti differenzia, diciamo, rispetto agli altri che fanno prodotti diversi o di prestigio, chiamiamolo così, noi siamo castrati su questa parola, inferiore. Certo. Non so, anche... Giovanni, come la vedi? Volevo sentire anche il tuo parere, in realtà.
Allora, io ci stavo, mentre parlavate ci pensavo, allora, quando hai detto del video mi è venuto in mente una cosa concreta, fatta, cioè vera, reale, che ha fatto IKEA, che si chiama esattamente, una campagna si chiama IKEA Home Tour. Allora, e c'è un elemento dell'idea, poi chiaramente parliamo di IKEA, che è un altro tipo di target.
Ma a me viene, mi viene in mente la campagna Velux, quella fatta sulla luce, no? Cioè non ti vendo, non ti voglio vendere solo delle finestre per il tetto, ma ti voglio vendere una qualità della vita migliore, no? Che è un posizionamento piuttosto forte, e secondo me funzionava molto bene con questi video dove c'era la bambina, insomma c'era un mix di cose, magari poi li mettiamo i link, diciamo.
Questo è un elemento di messaggio che presuppone un posizionamento, un target, no, a cui stai guardando. E poi io dicevo sul mezzo, loro hanno usato il video, quindi hanno fatto, credo, come con una meccanica di user generated content, chiedendo alle persone di condividere, o magari sono andati e hanno mandato delle persone a fare video nelle case delle persone, che sono persone che comprano IKEA. E hanno fatto chiaramente una campagna su questa cosa, raccogliendo una quantità di materiale incredibile, portandosi a casa che cosa? Una visibilità fortissima per la marca, per i prodotti, ok? Ora, dove, che video voglio che venga visto, con chi? Dentro. Per IKEA è quello che ho detto io. Per un brand diverso deve essere una cosa chiaramente diversa, no? Invece di vedere le case normali, di persone normali, che va benissimo per IKEA, vedo le case molto belle di persone più o meno note in località che sono aspirazionali, no? La famosa casa al mare a Miami, piuttosto che a Cannes, piuttosto che... Questo è un modo per farlo. Quindi pensavo anche al coinvolgimento di personaggi. E l'ultima che mi è venuta in mente è la seguente. Se tu la tua distribuzione non hai il tuo negozio, non c'hai... Allora, se io avessi lo showroom a Milano o a New York, con il digitale possa lavorare per portare delle persone allo showroom, lavorando con, in maniera molto sensuale con le immagini, targetizzando persone che sono più o meno interessate a, perché stanno, c'è qualche l'intelligenza artificiale ci dice che c'è qualche elemento di intent, di intention, di interesse in questo momento della vita, no? E tu hai interesse a portarli in un posto dove possono conoscere la marca. Quindi, se è il mio showroom, bene. Se non è il mio, però è quello giusto, come diceva Claudio prima. Se io sono nello showroom insieme a marchi un po' più noti di me, mi posiziono. Ecco, poi adesso Claudio, svelaci.
No, che io abbia la ricetta. Nell'offline il posizionamento si fa anche nello showroom, no? Se è un plurimarca, io sono insieme ad altri marchi, sono posizionato. No?
Come tu come la faresti per completare le idee?
Allora, è complesso, non è che abbia la risposta, eccetera. Mi viene a pensare questo, anche riprendendo alcune cose che avete detto voi, no? Gianluca parlava di creatività, forse io la modificherei in contenuto, che ovviamente richiede una creatività, ma è un po' più dello spot. È un tema di contenuto. Il contenuto è posizionante. Di che cosa parlo? Quali sono gli argomenti di cui parlo? Parlo di finestre o parlo di qualità della vita, di luce? No? Esatto. Quindi, contenuto è una questione posizionante. Contenuto video, dice Giovanni, e io dico, contenuto video e poi citi la casa di Tizio, la casa di Caio a Miami, piuttosto che invece quella a Ruido, non lo so. E io penso al linguaggio del contenuto, no? Allora, è un linguaggio di verità, è un linguaggio di non patinato da spot, è un linguaggio che parla di contenuto vero, e quindi è un linguaggio del social media. Cioè, io credo che oggi la cosa più posizionante per un'azienda di questo genere qua, ma anche forse in altri casi, comunque sia, adesso stiamo parlando di questo, possa essere i social media. Ma il social media vuol dire, a prescindere dai canali, una strategia di contenuto. Argomenti posizionanti, linguaggio da social media, e ci aggiungerei, anche qui Giovanni qualcosa ha accennato, la cosa che fa funzionare i social media, cioè gli altri, che possono essere o le persone che interagiscono con la marca in termini di clienti, o le persone che interagiscono con la marca in termini di, se sono un'azienda di famobili, i miei designer, i designer che disegnano i miei prodotti, o come io e Giovanni facciamo, un ospite famoso che viene a parlare da me dei miei temi. Perché lo faccio? Perché Gianluca posiziona il nostro podcast e noi possiamo accendere...
adesso lo posiziono lì.
Non è che... Dai, sto scherzando. Il concetto è, per spiegare la logica dei social media, no? È il mix delle community, no? L'hanno inventato i rapper, che non a caso fanno tutte feature con tutti. Perché nel social media, quando tu unisci due community, sommi solo, non sottrai mai niente. Ingrandisci solo. E quindi loro fanno tutti feature con tutti, in modo che le
anche le collaborazioni ormai anche brand, in realtà con
i brand della moda l'hanno capito alla grande,
mescolare le cose. Poi a volte, diciamo, quello che riesce a Gucci non è detto che riesca anche alla Fratelli,
Gucci.
A Guzzoni di Cesena, ecco, non lo so.
Esatto. Un brand ce lo devi avere, diciamo. Detto ciò, però, il mix delle community. Quindi contenuto, argomento, linguaggio e mix delle community con i miei architetti, con gli designer, con l'ospite importante, che quindi l'influencer, che mi ospita lui nel suo network, ospito io lui nel mio. Ecco, questo trittico di incroci è forse la cosa più posizionante che abbiamo nel digital. È complicato, è faticoso, è costoso, forse meno di fare una campagna spot TV, eccetera, eccetera. È più faticoso, ecco, diciamo, ma è molto posizionante, perché la mia marca viene vista che parla di un certo tipo di argomenti, viene vista insieme a un certo tipo di persone e viene recepita perché usa un linguaggio che è quello del canale dove questa cosa si svolge, che è il canale dei social media, no? Quindi non è uno spot trasmesso sui social media, ma è un linguaggio social media. Ci sono diversi esempi di queste cose fatte bene, alcune abbiamo provato anche a fare anche noi, ma a parte le nostre ci sono diversi esempi fatti bene, sono Foscarini, ha fatto una cosa molto bella con dei talk con i designer, no? Cioè, io voglio posizionarmi, allora io sono il palcoscenico per la discussione. Chiamo quelli bravi a parlare del mio tema. E quindi mi prendo, come dire, la scena perché mi prendo, sono l'ospite che tratta quel tema, la luce, che dicevamo prima per Velux, no? Ecco, io credo oggi che social media, contenuto e non l'influencer marketing, quello classico, ma questo collabo che dicevi tu prima, questo mix, possa essere un'attività molto posizionante. L'unica che mi viene in mente, in realtà, ce n'è una molto classica, molto vecchia, digitalizzata, che comunque funziona bene, che è Native Advertising, che è l'ultimo recesso del posizionamento, perché il mio post finisce su una testata comunque importante, non come pubblicità, ma come contenuto. E allora riesco a prendermi un
Sì,
po' di quell'allure.
più che native, direi contenuti editoriali, no? Quelle che è un
Contenuti
po' i
editoriali,
promo,
sì. I
come si chiamavano i promo pubblicitari,
publi
però
redazionali,
pubblico
ecco.
redazionale, bravo,
Redazionali,
esatto. Sì, sono d'accordo. Se fatto bene, per esempio, noi come Digital Update abbiamo fatto alcuni post sul post, e l'idea era proprio, non c'entra niente con questo settore, ma l'idea era proprio quella, no? È chiaro che non devi andare a misurare i link, i click
esatto.
e tutto il resto, però sei lì, è chiaro che
Stai sul
stai
posto, stai pagando, ma stai sul posto.
pagando, però hai un buon contenuto, il che, diciamo, anche se stai pagando,
Più sfumato,
è più sfumato.
diciamo, non sei nella cornice, sei dentro il contenuto, è più
Esatto,
sfumato.
sono d'accordo. Io volevo invece, in aggiunta, parlare anche della fase di consideration, dove
Certo.
secondo me lì ce la possiamo giocare con le nuove tecnologie, no?
Ah,
Adesso
grande.
mi scappa da ridere perché sto diventando uno dei sostenitori del QR code dopo essere stati tra i più detrattori, ma avevo i numeri e quindi
Stessa cosa per me, adesso la gente li
È
usa,
bastata
è cambiato.
una pandemia globale.
Piccola pandemia globale
Esatto.
per cambiare idea. No, cioè, realtà aumentata, cioè, non co non so, QR code, interazione tra cataloghi cartacei e digitale, cioè, se noi sappiamo il percorso, chat, cioè, sappiamo come facilitare, come oliare, come rendere smooth, come dicono quelli bravi, questo percorso.
Frictionless.
Frictionless questo percorso, perché la friction, al di là che ci scherziamo sopra, può fare la differenza oggi, no? Cioè, è difficile che noi siamo l'unico brand che il consumatore o la consumatrice voglia proprio quello e sia disposto a soffrire per averlo, no? Cioè, chi mai, no?
Pochi, sì,
Quindi
contiamo
è
sulla
molto
punta
più
delle dita.
facile, lo dico spessissimo, è che è molto più facile aumentare la facilità che aumentare la motivazione all'acquisto, no? E quindi andare a vedere se tutti questi bulloni scorrono bene e se c'è qualche bullone di nuova generazione che può facilitare la fluidità del percorso, non è indifferente, cioè
No.
può fare secondo me davvero la differenza. Cioè, questo è un settore, quello che una volta chiamavamo high touch, no? Bisognava toccarli, poi abbiamo capito che ormai di cose che bisogna toccare per forza ce ne sono rimaste poche, però io direi che più riusciamo a far immedesimare, no? All'interno dell'acquisto, come era una volta, ma con la facilità e non sbatti di adesso, è un buon punto su cui lavorare, no? Quindi realtà
Ah,
aumentata,
grande.
co cose di questo genere, ma qualcuno effettivamente lo sta già facendo e io credo che questa sia una buona strada da battere, ecco.
Sì, assolutamente. Ma questo è proprio il regno del digital, la consideration di questo settore. Io sono, ovviamente non basandomi su delle statistiche, ma sono abbastanza sicuro che è del tutto improbabile che chiunque oggi compri una cucina, un divano, rifaccia una sala, non sia stato sui siti delle aziende. Ed è tutto improbabile. Ci saranno delle casistiche, per carità, ancora, ma parliamo di punti percentuali molto, molto piccoli. Cioè, il digital c'è sempre in quel pezzo del giorno. C'è sempre, c'è sempre, c'è sempre.
Sì.
C'è in due fasi, tre con quella che è il tuo tema, comunque c'è nella fase in cui non so ancora cosa voglio, e allora comincio da Pinterest, comincio da
Ma anche Instagram in realtà, se tu sei,
Instagram,
cioè, se
sì,
lo fai
certo.
bene, secondo me non avrai più
Sì.
la targetizzazione perfetta, però
No,
quando
no, no.
si tratta di oggetti che costano migliaia di euro, ma chi se ne frega della
Allora,
targetizzazione, basta uno per...
assolutamente. Quindi abbiamo tanti posti dove lavorare sul non so ancora cosa voglio, ecco, io ci sono, guarda quanto sono bello e considerami. E abbiamo ovviamente tutto il mondo di Google per il bisogno esplicito, no? Cioè, lì il problema è coprirlo, perché se chiediamo a
Beh, sì.
Google quante sono le ricerche su certe parole,
Lui dirà,
ok,
posso far
cioè, la
spendere
devi.
$1 milione al
Esatto,
giorno.
è impossibile coprirlo, è talmente grande la domanda di quelle parole che è impossibile coprirlo. Allora, bisogna lavorare su che cosa coprire, come coprire. Intanto coprire il brand, perché qualcuno già
Vero.
cerca me, insomma, sarebbe il caso di proporsi, diciamo, in maniera,
Sì.
quindi certamente l'organico, ma poi il pagamento, tutto il mondo di questa ricerca esplicita da coprire, no? E poi quello che dicevi tu, c'è cioè il mondo proprio digitale, azienda, sito, che deve dare o togliere, diciamo, dare tutto l'armamentario per innamorarti e togliere ogni dubbio, togliere ogni frizione possibile sul poi volerti, su poi portati a cena. Cioè, e quindi ci puoi aggiungere, più ci aggiungi meglio è, nel senso che non è che dici, ah, no, in realtà è aumentata, ma anche quella. Tutto serve. Ogni informazione, ci puoi aggiungere il 3D, il configuratore 3D, la realtà aumentata, i tessuti, i colori, le finiture, non è che c'è un limite. Più cose hai e più facile renderai, come dicevi tu prima, renderai veloce, rapido quel passaggio, no? Per cui qui
Ragazzi,
c'è un mondo di cose da fare. Sì,
posso aggiungere una cosa?
prego.
Secondo me questa intuitivamente è grossa, no? E quindi qui la dico. Sul digitale, ok? Avete parlato di customer journey, avete parlato di quindi come acquista. Sul digitale possiamo intercettare le persone che hanno molto probabilmente un interesse a un prossimo acquisto. Avete parlato di Pinterest, eccetera. Arriviamo al contenuto. Avete parlato di contenuto. Serve il contenuto. Il contenuto mi deve sedurre, mi deve... No? Allora, attenzione, la stragrande maggioranza delle aziende non nasce 3 anni fa in un mondo totalmente digitalizzato e magari parte proprio digitale, ma viene come dire, inerzialmente da altre attività. Che cosa vuol dire? Perché dico questo come premessa? Perché sono straconvinto che bisognerebbe investire molto di più in contenuto. Perché il contenuto è la benzina dei social, dei siti, dei Pinterest, per arrivare, no, alle persone. Io porto sempre questo esempio, chiaramente il mio. No, io studiandomi chi vendeva costumi da bagno su Amazon, ho scoperto quelli bravi a vendere costumi da bagno su Amazon perché, vi faccio un esempio pratico, ritraevano una foto, la foto dei costumi nella pagina di prodotto di questa ragazza che è alla spa, che è al mare, che è in piscina, che è sulla soffitta a prendere. Quindi nella testa delle persone, quindi io vedo, contestualizzo, ah, ma io lo voglio per quello, perché devo andare al fiume, no? E quindi creo, e solo per rendere l'idea, i contenuti. Se io ho un customer journey, se faccio una segmentazione, attenzione, segmentazione, posso produrre contenuti per andare a parlare a tipologie di bisogni barra persone diverse. Questo lo si può fare con l'online. E non è che io prendo le foto del catalogo con quelle e le do a qualcuno che poi digitalmente deve parlare a 10 tipologie di bisogni diversi, no? Incrociate con tipologie di persone. Quindi, Ecco, il mio punto è il digitale ti può dare elementi per andare a parlare con una tipologia di persone che usa un canale prevalentemente rispetto ad un altro, per esempio, e ti permette di giocare con i contenuti, contestualizzare i contenuti per accorciare, no? il passaggio tra mi serve qualcosa a quello è quello che mi serve, perché quello è il tipo di salotto che io ho a casa. Vi faccio un altro esempio, però questo mi ricordo moltissimi anni fa con mio babbo entrare in un negozio di mobili e lui, anziano, diceva quella è la cucina perché è fatta, quella possiamo comprare perché ci entra nella nostra cucina. Ho detto papà non ti preoccupare, guarda che le fanno su misura. Non era, no? Non era, chiaramente nel... Però è come funziona il cervello, no? Io devo mettere qualcosa, no? E quindi devo poter immaginare il mio salotto rivisto, lo devo rivedere da qualche parte, mi devo innamorare di quella cosa lì, e per fare quella cosa servono tante varianti, perché le persone sono diverse. Ecco, spero di aver fatto passare il punto e mi taccio.
Sì, sì, sì. Allora. Ma io guarda, ti dico, la buttavo lì anche su un'altra cosa, che a volte le soluzioni... ci sono anche essere un po' creativi non solo dal punto di vista strettamente della comunicazione ma anche della logistica, no? Cioè io mi immagino un futuro dove anche ci siano degli showroom mobili dove, cioè come quelli che dicono vuoi comprare una macchina usata? Oh, questa macchina costa 10.000 euro o 20.000 oppure di più, senti, noi te la portiamo a casa, la vedi, in questo caso la provi tipo 15 giorni, se non ti piace te la veniamo a prendere. No, allora, non è tutto applicabile a tutto, ovviamente, però dobbiamo anche pensare creativamente sul fatto che magari quanto ci costa coprire un Milano con un try and buy di oggetti su uno showroom fighissimo, un mobile, no, che va... Cioè, quindi pensare... Non dico che sia la soluzione, però dico pensare anche un po' creativamente sul fatto che ci sono tanti altri settori che stanno ibridando un po' queste soluzioni. Quindi c'è sì la realtà aumentata, ma c'è anche possibilità a volte di pensare diversamente, no? a nuove forme di collegamento tra il cliente, il possibile cliente e la tua diciamo, offerta.
Ti abbraccerei se non fossimo distanziati dallo streaming, perché hai usato un esempio potentissimo delle due cose che funzionano di più oggi: il digital insieme al super local. Super local più digital è la potenza massima. E hai detto un'altra cosa che è proprio Milano. Perché è l'Italia, no? Cioè, io ho tanti clienti che mi dicono dobbiamo crescere all'estero, no? Mercati, allora Germania, Francia, Polonia, Europa. Ecco, a me piacerebbe parlare di una piazza di Berlino.
Ma c'era
una piazza di Berlino con un cerchio digitale potentissimo solo lì, perché solo lì vuol dire che sei Gucci. Se li faccio solo lì, può essere forte come Gucci, li posso spingere tanto in un ambito piccolo. E con uno showroom mobile, tutto vetro, montato su un camion, che sta al centro di quella piazza per 15 giorni. Anello digitale, super local, e posso fare delle cose veramente pazzesche.
Sì, a livello anche però, di engagement.
Ma sì, però si cambia mentalità, no? Devo decostruire i tasselli precedenti. Il mercato non è la Germania, è una piazza di Berlino, porca miseria. E usare il digital, che posso finalizzarlo in uno spazio così piccolo, in maniera però molto forte, e però usare poi lo showroom che non ho, allora lo creo con un camion, con tutti questi mix nuovi abilitati dal digital.
C'era un libro che forse avete letto, che era Location is Still Everything, no? Che è un po' datato, però è ancora, secondo me, in molte parti è ancora molto... molto dove dobbiamo dire, ok, sì, internet lo vediamo come una cosa piatta, ma internet è un layer che sta su un mondo reale che non è piatto, in cui i nostri consumatori decidono iperlocalmente come... Soprattutto come fare la fase di consideration, di fulfillment, eccetera. Quindi... quella parte lì ha assolutamente delle ibridazioni possibili e che forse non abbiamo ancora neanche immaginato.
Ragazzi, allora, io direi così, ci stiamo avvicinando agli ultimi 5, 6, 7 minuti e c'è un grandissimo tema che non abbiamo toccato, quindi vorrei toccare velocemente con entrambi, ed è questa, ed è l'omnicanalità. Come, ve lo dico, perché anche qui spesso in azienda può succedere che chi è responsabile dell'e-commerce pensa solo all'e-commerce e dice a me non interessa niente che qualcuno compri nel punto vendita, perché mi hanno dato gli incentivi sull'e-commerce, no? Un professore che ho avuto un po' di anni fa, mi è rimasta impressa questa frase, diceva incentives dictate behavior. Quindi in azienda tu crei degli incentivi e di conseguenza poi le persone li perseguono, perché altrimenti, no? Questa è la logica. Se qualcuno è misurato per portare vendite solo sull'online, si dimentica di tutto il resto. E questa cosa può creare dei problemi. Quindi come si fa sinergia tra le due cose? Tra l'off e l'online, posto che questa roba sparirà a un certo punto, ma intanto è ancora così. Gianluca.
Hai fatto la domanda, ma un po' ti sei dato la risposta, quindi io sono un po' in difficoltà ad aggiungere qualcos'altro, nel senso che normalmente ci sono due, la vendita diretta o diciamo la vendita diciamo diretta indiretta, insomma, quindi la vendita attraverso reti, poi di agenti, distributori, eccetera, eccetera, e il commerce. Questo è anche il caso di cui stiamo parlando oggi, è fa parte di questa complessità non, quasi tridimensionale, no? Dove c'è competizione verticale tra chi vende e chi rivende, competizione orizzontale tra rivenditori, competizione laterale, diciamo, tra chi vende e l'azienda che decide di vendere online, e laterale nell'altro senso tra l'azienda e i rivenditori o altri che vendono online i tuoi prodotti o in marketplace o tutto il far west, insomma, della vendita online, che è molto più liberalizzata per forza di cose di quello che può essere la tua vendita fisica. Il mio approccio, non lo so, io non ho una risposta netta, però come ti dicevo, secondo me l'hai data, nel senso che sono gli incentivi che portano le persone a lavorare assieme e a collaborare tra di loro. Gli incentivi sono più facili se questi sono all'interno di un'unica azienda, sono un pochino più complicati se sono all'interno, diciamo, di un ecosistema in cui ci sono operatori economici indipendenti. Ma non sono impossibili. Io, anche nel mio passato non lontanissimo, avevo proposto e provato a fare delle robe per cui la lead veniva condivisa in entrambi i sensi, quindi possibile cliente, bypassando anche notevoli problemi di GDPR, bla bla bla, però ce la si può fare, naturalmente, se le persone hanno l'idea che da lì ne venga un'utilità a entrambe. Sull'online anche lì c'è una prateria di opportunità, perché spesso il rivenditore non ha l'intera gamma, no? Adesso questo è un settore anche particolare, però quasi mai riesce ad avere tutta la gamma. Quindi potrebbe avere un vantaggio nel fare un referral su una vendita online. Ma se non c'è un incentivo di questo tipo, preferisce non farlo, perché dice, poi no, questi si beccano il cliente, non mi danno più niente, no? Io avevo addirittura provato in certi casi a dire tutti i clienti che sono in un'area geografica, anche se non comprano, anche se non sono mai passati, diciamo, in quel punto vendita fisica, non appartengono, ovviamente sono del brand, ma ricevono un obolo di gestione, no? Per cui ti riconosco quasi un signoraggio sulla tua piccola contea, a patto che ovviamente ti comporti bene, non è che gli dici no, questi dell'online, cioè il fatto che anche per i prossimi magari arrivano in negozio, nel showroom e non c'hai quella cosa, gli dici guarda, compralo te online, perché magari c'hai comunque una. Te lo riconosco anche ai casuali, diciamo, che abitano lì, non sanno nemmeno della tua esistenza e vengono a comprare sul mio store. Sono tutte situazioni un po' di transitorietà, in attesa che secondo me tutti si accorgano finalmente che collaborare, insomma, fa bene a tutti.
E la via.
E che addirittura l'e-commerce produce più risultati paradossalmente per gli showroom, perché le persone cosa fanno?
Esatto,
vanno a vedere che cosa vende il brand, ma poi nel, perché lo dicono le statistiche, anche un settore come l'allevamento dove 20-25% viene acquistato online, a essere molto ottimisti, cioè rimane un 75%, quindi se c'è un 25 palline rosse 100, e 75 bianche all'interno della nostra, del nostro ciotolone in cui le persone tirano su e dicono compro online o compro offline. Quindi paradossalmente in un mondo perfetto sarebbe il rivenditore a dire ma quando è che fate un e-commerce così i miei clienti vanno a vedere che cosa vendete e poi vengono da me ad acquistare. È un processo di maturità ovviamente ancora un po', molto spesso un po' lungo, ma prima o poi secondo me ci arriveremo. Anche con nuove cambi generazionali anche all'interno della distribuzione, perché noi cioè, abbiamo sempre per scontato che siano un po' vecchi, ma potrebbe anche nascere un nuovo modello di imprenditoria, di distribuzione fatto con ibridazioni, omnicanalità, eccetera, eccetera.
Va bene. Moltissimi argomenti in pochissimo tempo. Tutti pazzeschi, hai toccato un sacco di punti pazzeschi. Io la racconto così: deve nascere una sacra alleanza nuova. Su che cosa però? Sulla condivisione del dato. Soggetti economici diversi, che sono il produttore, che sono lo showroom, che sono l'architetto, no? Non dimentichiamoci in questo settore il prescrittore d'acquisto, no? Devono creare una nuova alleanza, perché il mondo è cambiato e il journey è super frammentato, è super, cioè li tocca tutti questi pezzi qua. E allora, se noi non condividiamo il dato, se noi ricordo ancora 2001, Walter Scavolini, onore di poter lavorare con persone di questo calibro, che dice: ma non riusciamo a capire chi sono le mille famiglie in Italia che in questo momento stanno valutando l'acquisto di una cucina? E gli risposi: no, ma la parte che sono su internet sì, nel 2001. Oggi la risposta è sì, non tutti sono internet. Okay? E quanto vale sapere nome e cognome delle mille famiglie in Italia che stanno valutando l'acquisto di una cucina oggi? È tutto qui, ok? Allora, sacra alleanza, perché alcune di queste persone sono entrate in un negozio. Le stesse persone sono venute sul sito, per forza, o prima o dopo, li abbiamo incontrati sui social, ok? Hanno cercato su Google cucine componibili o cucine design, non so cosa. Cioè, li hanno fatti tutti i touchpoint, perché questi di arredamento sono acquisti comunque importanti economicamente, quindi c'è un customer journey lungo dove la gente studia, guarda, condivide. Allora, se abbiamo customer journey lungo e non condividiamo il dato, noi non sappiamo chi sono le persone che in questo momento sono nella considerazione del nostro prodotto. E questo è devastante. Ci toglie tantissime possibilità. Allora, noi dobbiamo fare database, dobbiamo fare lead, dobbiamo fare CRM, ma poi dobbiamo condividere questo dato con i punti vendita. Dobbiamo condividere con loro: ehi, guarda che Claudio Tonti è proprio qui che ha appena scaricato il catalogo di quel modello di cucina lì, perché è interessato a quello. Chiamalo, facci qualcosa, quello vuole comprare una cucina, così ce lo lasciamo scappare, lo mandiamo alla concorrenza, no? Quindi, dalle aziende verso i rivenditori. Questo già molte volte avviene, è la cosa più semplice. Ma dai rivenditori verso le aziende non avviene poco. Ma se noi non creiamo questa sinergia a tre, perché poi ci sono i prescrittori d'acquisto, gli architetti, che conoscono di nuovo chi sono queste persone, e non mettiamo a fattor comune questi dati, con un'alleanza però che, come quella dicevi tu prima Gianluca, è economica. Allora io dico così, tu hai parlato di un'area geografica, no? A me piace più dire: chi battezza il dato, quel dato è suo. Io battezzo Claudio Tonti, io battezzo Gianluca Diegoli, allora è mio Gianluca Diegoli, GDPR compliant, che è una affermazione un po' forte, diciamo, per il garante, è mio. Però è che se io contribuisco a capire che quella persona è nella fase della consideration del mio prodotto in questa fase, e così starà probabilmente per alcuni mesi, alla fine, quando compra, che compra da me o che compra online, è giusto che io abbia un ritorno economico. Perché io ho permesso di stare vicino a quel consumatore in tutte le fasi del giorno e aiutarlo sempre più a comprare la mia marca. Perché il punto fondamentale è che non è che se noi non facciamo questo, non sappiamo. Se noi non facciamo questo, quello può comprare anche un'altra marca.
Assolutamente.
Che è la cosa peggiore, perché dice, ho comprato online, ho comprato offline, oh, no, io voglio comprare da me, no, io voglio comprare da me, ma il problema è che può darci
E
l'invito di
intanto
comprare
per
un'altra
comprare
marca.
un'altra cosa
e
altrove.
comunque statisticamente, guardando le quote di mercato, è così, cioè è
Molto
molto di più quelli
normale.
che comprano dagli altri.
Esatto. Allora, se noi ci alleiamo sul dato, con una regola economica chiara, contrattualizzata, firmata, che chi produce dato deve trovarne un vantaggio di qualche natura, possiamo stare
E il
sul
suo
pezzo della
incentivo a
fase della consideration.
condividerlo,
È il
però.
suo incentivo a condividere. L'incentivo di un negozio domani mattina, di certi tipi di negozi, non, certi tipi di negozi, dovrebbe essere quello di censire più persone possibili, invece di vendere più cose possibili. Perché a quelle persone io, poi dipende dal tipo di prodotto, eccetera, posso anche fare molto più di una singola vendita, li posso seguire in un percorso, no? Pensate se io facessi arredamento e avessi tutta la casa da proporti. Tu vai a comprare un divano, io ti censisco, ma scopro che stai facendo casa e ti posso vendere tutta la casa. E quanto ha valore sapere che tu sei nella fase che stai ripensando l'intera casa? Quindi recensire il dato è veramente potenzialmente molto forte. E allora io devo guadagnarci in qualche modo, io devo avere un ritorno in qualche modo. Adesso. È troppo poco il tempo per
No,
poter sviscerare, ma
è così.
database,
Claudio,
relazione e condivisione del dato su un'alleanza che però deve nascere e oggi c'è veramente ancora in casi molto
hai
piccoli.
chiuso con un argomento a me molto caro, che è quello, io dico, per un business di questo tipo, l'obiettivo ultimo chiaramente è portarsi a casa il cliente, ma portarsi a casa la possibilità di continuare un dialogo con questa persona, quindi database in pratica. Perché se io vendo mobili e i mobili è un'onda nella vita, per cui li compro adesso e probabilmente il prossimo salotto lo rifarò chissà quando, ok? Ma mi permette, appunto, siccome quella persona vive in una casa, poter lavorare su altri accessori, per dire. Se io ho la relazione, posso invitare Claudio Tonti una volta all'anno nella piazza di Berlino a visitare un rinnovato showroom, una nuova linea di prodotti, eccetera, eccetera. Quindi è la relazione alla fine. Quindi se gli incentivi sono giusti, a raccoglierli i dati e a condividere, allora si può costruire. Va bene? Allora, io siamo alla fine,
Posso dire
Claudio.
solo
Prego,
un
prego,
tip
vai,
da 10 secondi proprio per finire?
vai. Vai.
Cioè, io mi sono accorto che molto spesso in questi acquisti, non solo in questo settore, ma anche in altri, gli acquisti sono appunto legati a particolari momenti della vita, ma questi momenti della vita non sono vissuti normalmente in solitudine, ma a amici che hanno le stesse
Assolutamente.
esigenze. E molto spesso gli amici hanno un tuo stesso, qualcuno mi ucciderebbe, profilo sociodemografico, no? Proprio,
Beh,
diciamo, a
statisticamente.
spannometricamente
Sì,
parlando,
dai,
per una
dai.
volta. Quindi, molto spesso, il referral, no? Cioè, cosa succede? Che tutti compriamo quella cosa perché l'abbiamo visto a casa di un altro, perché tutti ci siamo appena sposati o appena nel senso della vita, insomma. E questo, secondo me, è una cosa che ancora non è così digitalizzata e sfruttata. Adesso non dico di fare il member get member così, però lo user generated content in questo settore forse è ancora delle perché chi adesso al di là della TikTokizzazione di
Di qualunque
everything
cosa.
di qualunque cosa, io fondamentalmente su Facebook continuo a guardare cosa fanno i miei amici, no? E su Facebook sopra i 35, insomma, più o meno ci siamo ancora tutti. Anzi, più aumenta quindi più il brand costa aumenta di prezzo, più sono quelli sopra i 35 che hanno i soldi per poterli comprare. Comunque, ecco, anche lì sfruttare lo user generated content, perché? Perché è possibile che in quel preciso momento altri stiano valutando statisticamente la loro, lo stesso acquisto. E certo, cosa c'è di più forte di far vedere qualcuno di cui più o meno ti fidi, diciamo così, che ha comprato la stessa cosa. Industrializzare un po', questa cosa, o almeno farci un pensiero sopra.
Beh, abbiamo scoperto che, insomma, ci sarebbe ancora tanto da parlare sulla strategia di un brand di arredamento. Ce ne sono tanti in Italia, tante eccellenze, prodotti fantastici, e a volte penalizzati da non sufficiente o non giusta, non corretta, come dire, supporto dal punto di vista marketing. Quindi spero che la discussione sia servita quantomeno da spunto per qualcuno che ci lavora nel settore. Abbiamo parlato di target, di customer journey, di chi cerca, di questa mappatura dell'importanza dei contenuti in questo mondo, delle immagini, dei video. Abbiamo parlato di segmentazione per poter raggiungere queste persone, della fase di consideration, tutti gli strumenti della virtual reality, dell'augmented reality, configuratori e tutto quello che si può fare per togliere frizione nell'avvicinare le persone. E se abbiamo toccato finalmente l'area dell'omnicanalità, abbiamo parlato di incentivi, di sacre alleanze tra la distribuzione e il brand come punto necessario per poter costruire relazione e business nel tempo con le persone. Direi che ce n'è abbastanza, abbiamo superato per la prima volta l'ora di lunghezza, ci scusiamo, spero che la cosa sia stata utile per qualcuno, per chi ci ascolta, e niente, grazie ancora Gianluca Diegoli, grazie a Claudio Tonti, siete invitati a seguirci, per me, almeno io parlo per me, su LinkedIn ci trovate Claudio Tonti, Giovanni Ciampaglia, Gianluca Diegoli, tanto voi potete, io dico, se volete, state ascoltando, volete entrare in contatto, ci fa solo che piacere.
Abbiamo, ricordatevi di mettere like, ma quelli bravi lo dicono all'inizio, perché sanno che una certa percentuale non arriva.
Che quelli che sono arrivati qua sono pochi ormai, no?
Li hanno già messi, quelli che sono arrivati qui.
E niente, abbiamo anche una casella di posta, che è podcast@websolo.it. Se volete che affrontiamo un tema specifico che vi sta a cuore, fateci sapere, o qualunque altra cosa, contenti di sentirvi. Di nuovo, grazie a tutti, buona giornata e alla prossima.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.